L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
Le 9 e 6 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Chiudiamo oggi una 4 giorni di dirette da San Bernardino. Insieme ad Alice Pedrazzini, Danny Rauseo, Fabrizio Casati ed Axel Belloni vi abbiamo raccontato tanto di Mesolcina e Calanca e oggi continueremo a farlo, ma arriveranno a trovarci anche ospiti dal Ticino. Sarà una mattina ricca appunto di ospiti e di tematiche, a partire dagli esperti dell'ora della terra che sono arrivati anche loro qui a San Bernardino questa mattina e che saluto. Buongiorno Alfredo Baratella, come stai?
Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri ascoltatori. Beh, molto bene. Poi in un contesto del genere come si fa a star male?
Assolutamente sì, computer alla mano, sei già pronto a rispondere al nostro pubblico, che può scrivere naturalmente attraverso il canale di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis, benvenuto.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
E saluto anche i nostri ospiti, perché manca pochissimo. Oggi è il 30 di agosto, ma il 3 di settembre, quindi tra pochissimi giorni, inizierà la caccia nei grigioni. Allora Nicola De Tan, che è il capo dei guardia caccia per il distretto di Moesa e che fa proprio capo all'ufficio caccia e pesca dei grigioni, buongiorno e benvenuto.
Ecco, buongiorno Lara, buongiorno a tutti chi ci ascolta.
E un benvenuto anche ad Alessandra Bottero, sono davvero felice di averti qui Alessandra, perché siamo immersi in un contesto paradisiaco, però potrebbe anche essere che qui insieme a questi abeti ci sia del bostrico, e siccome tu sei ricercatrice presso l'Istituto per lo Studio della Neve e delle Valanghe, il Vessel a Davos, noi insieme a te cercheremo di capire come si sta lavorando affinché il bostrico faccia meno danni possibile ai nostri boschi. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Vedo una maglietta particolarmente ticinese. Esatto. Sei stata al Pentathlon del Boscaiolo.
Esatto, ieri c'è stato a Lodrino il Pentathlon del Boscaiolo.
Com'è andata?
Molto bene, bellissima giornata, bellissima atmosfera, tanta gente, sempre un piacere.
E lì di bostrico non ce n'era?
No. Tanto legno.
Tanto legno, poi ci racconterai anche di questa bella avventura. Noi partiamo subito con la musica della domenica mattina, il brano si intitola, San Bernardino.
Piccolo mondo, San Bernardino, le tue notti stellate col cielo che pare più vicino. Piccolo mondo, San Bernardino, le nevi eterne ed il vento parlano di Dio. A chi ascolterà San dentro di te, vieni qua su.
Da San Bernardino parliamo di caccia perché arriva tra pochi giorni, si riparte il 3 di settembre. Nicola De Tan, tu che sei il capo dei guardia caccia qui per il distretto Moesa, diciamo, è un momento che vi preoccupa oppure no? Come siete messi qui? Siete tranquilli perché tutti i cacciatori sanno bene le regole? È un momento in cui siete molto impegnati voi guardia caccia?
Beh sì, allora per noi è chiaramente un periodo importante, no? Essendo che siamo in una fase esecutiva, segue un po' la fase di rilievi che parte, diciamo, primavera fino inizio estate. Poi c'è chiaramente la fase pianificatoria, bisogna capire anche come stanno gli effettivi, quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, e adesso siamo in una fase, entriamo nella fase esecutiva, che la portiamo là fino a metà dicembre, e questi periodi ci danno un'indicazione importante sull'effettivo, sulla qualità, lo stato della selvaggina, e quindi sì, per noi è veramente importante seguire adesso passo per passo, analizzare poi i dati, capire un po' la situazione sul territorio. Perché noi, essendo solo 4 operatori in un territorio comunque così ampio, diventa difficile avere una supervisione, e i cacciatori in questo senso ci danno una mano, ci danno delle indicazioni importanti che ci aiutano poi nel tempo, perché bisogna vedere la gestione venatoria più che altro su lungo termine, non si può agire unicamente anno per anno, altrimenti diventa difficile. In questo senso, sì.
Quindi l'hai spiegato bene tu, Nicola. Cioè, questa è una fase preceduta da quella che è forse la fase più importante, cioè capire chi c'è nei boschi, chi abita i boschi.
Certo. Diciamo, a livello di selvaggina più o meno le conoscenze ci sono, no? Adesso chiaramente negli ultimi anni sono entrati anche i grandi predatori, quindi l'insieme va, per così dire, un po' rivisto, ma altrimenti se parliamo unicamente degli ungulati, diciamo, abbiamo chiaramente delle idee abbastanza chiare, che però possono cambiare nel tempo, e quindi bisogna anticipare un po', bisogna capire, bisogna analizzare e eventualmente apporre dei correttivi per rientrare un po' sulla giusta via, ecco.
E certo, e rispetto, tu conosci un po' la situazione del Ticino, siete così vicini, diciamo, vicini di casa, comunicate con quelli che sono i colleghi ticinesi?
Sì, abbiamo un buon rapporto in questo senso, ci passiamo delle informazioni, soprattutto lungo il confine, essendo che la Calanca comunque confina con la Val Malvaglia, poi noi verso sud siamo verso il Bellinzonese, quindi è importante sia per noi ma anche per loro che si passano delle informazioni che altrimenti non potremmo sapere, ecco.
Anche qui diciamo che quelli che svettano a livello di numeri, non voglio fare soltanto parlare solo di numeri, ma diciamo le popolazioni più grandi sono quelle che concernono i cervi e i cinghiali.
Ma sì, allora il cervo sicuramente, diciamo, è, per così dire, l'ungulato più presente, è quello che si è adatta molto meglio, ha una riproduzione annua più importante rispetto agli altri, chiaramente il cinghiale lo supera, però adesso negli ultimi anni diciamo il Canton Ticino ha dato un po' più di pressione in questo senso, anche per motivi di salute, nel tipo un po' precauzionale per la peste suina, e quindi i numeri tendenzialmente si nota anche da noi che sono diminuiti. Quindi abbiamo meno pressione sulle culture, e questo sì, lo notiamo bene.
E certo, se parliamo però di culture, è chiaro che qui la conformazione del territorio, soprattutto salendo, quindi oggi siamo a San Bernardino, ma non dimentichiamo anche tutti i paesi che sono un po' più in basso, è chiaro che è diverso. Qua non vediamo culture di, non lo so, di mais, è un po' diverso, e quindi anche gli ungulati vanno a cibarsi di altro.
Ma allora, così chiaramente, come dici tu, noi diciamo le culture più importanti le abbiamo sul fondovalle, quindi arrivano fino alla zona più o meno dello stallo, da lì in giù, e se abbiamo dei problemi li abbiamo lì, e più in alto tu hai, meno problemi hai sulle culture, chiaramente hai la tematica legata al bosco di protezione, quindi anche questo è un tema che negli ultimi anni è venuto sempre più importante. abbiamo ricevuto anche dei compiti dal lato della politica, abbiamo ricevuto dei compiti tramite l'ufficio cacciapesca, e quindi bisogna attivarsi anche in questo senso. Bisogna tenere sotto controllo l'evoluzione della specie, dobbiamo diminuire gli effettivi primaverili. Questi vuol dire effettivo primaverile, vuol dire che sono presenti durante tutto l'inverno. Maggiore la pressione invernale, chiaramente anche i danni legati ai boschi di protezione può essere importante, e quindi bisogna anticipare un po'. In questa fase stiamo appunto adesso valutando, vedere di raggiungere gli obiettivi che ci sono stati imposti, e siamo sulla buona strada, ecco.
Nicola, io voglio sfruttare, tra virgolette, naturalmente la tua presenza, perché hai grande esperienza, naturalmente. Sono quanti anni che fai questo lavoro, possiamo dirlo?
Beh, quest'anno sono 32, quindi qualche anno un po' di esperienza l'abbiamo fatta.
Perché a me è spiaciuto davvero tantissimo recentemente parlare sempre di caccia, perché anche in Ticino, ricordiamolo, il 5 di settembre partirà questa stagione venatoria, e sentire che alcune persone naturalmente non hanno apprezzato il fatto che se ne parlasse. Però chiedo a te se puoi spiegarci ancora una volta perché la caccia è utile alla popolazione, intendo umana, ecco, non alla popolazione di animali, ecco. Io sfrutterei te proprio per cercare di spiegare che senza la caccia succederebbe che cosa.
Ma senza entrare magari troppo in numeri, se faccio un esempio, l'anno scorso nel cantone dei Grigioni, quindi parliamo di 21 giornate di caccia, che adesso a settembre, con 10 mezze giornate, quindi sarebbero 5 giornate totali di caccia, poi di tardo autunno, la caccia di regolazione, sono stati catturati più di 10.000 ungulati, parlando unicamente del capriolo, del camoscio e del cervo, no?
Sono tantissimi, no?
Sono tantissimi. Se noi pensiamo che, o dovremmo pensare che non ci fosse la caccia, vorrebbe dire che all'interno del territorio questi 10.000 ungulati sarebbero rimasti, no? Calcolando poi che c'è la crescita annuale tutti gli anni, no? Ecco, lì il numero diventa importante. Il territorio è quello, l'ampiezza del territorio è quello, questi ungulati non regolati che influsso avrebbero sul territorio? Ecco, questo è il punto di domanda principale, no?
Anche perché i grandi predatori sono visti come sono visti, e ci vorrebbero quanti grandi predatori per regolare in equilibrio la natura?
Beh, diventa difficile dire un numero, però comunque basta pensare che noi abbiamo anche l'essere umano ha le proprie esigenze, no? E quindi se non ci fosse l'essere umano, probabilmente il tutto si potrebbe regolare differentemente, no? Invece adesso siamo nella situazione che anche noi abbiamo le nostre esigenze, abbiamo detto prima delle colture, abbiamo detto prima dei boschi di protezione e così via, quindi è un altro equilibrio dove bisogna tenere in considerazione. Io penso che sia anche così, la caccia ha un ruolo importante, il cacciatore ha un ruolo importante, però il cacciatore deve sentirsi anche in obbligo di informare, di dare delle informazioni a chi non lo è, chi non è cacciatore. Deve essere in grado di capire l'importanza della caccia e vendere questo, tra virgolette, prodotto, no, in maniera comprensibile, lasciando in disparte le emozioni, no? Bisogna essere veramente pragmatici e portare i dati. Cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, qual è l'importanza della caccia, quali sono gli obiettivi e così via. Poi le cose, secondo me, funzionano, altrimenti diventa difficile. Bisogna rispettare l'idea un po' di tutti, e noi come cacciatori, come organi di sorveglianza, abbiamo questo compito. Oggi siamo qua anche per questo, ne parliamo, e mi fa chiaramente piacere che si possa parlarne. Però bisogna essere pragmatici, bisogna essere in grado di giustificare, di dare delle informazioni vere, di far sì che la gente capisca. Ecco, questo è importante.
E certo, e soprattutto le informazioni devono andare anche alle persone che magari sanno poco e niente della caccia, ma che amano passeggiare nei boschi, che amano passeggiare anche con i loro animali. E come sempre vogliamo ricordare, scatta il periodo della caccia dovrebbero scattare anche nei nostri armadi dei vestiti un po' più colorati, se vogliamo andare per boschi e sentirci un po' più tranquilli.
Ma ecco, questo è un punto che chiaramente lo si pretende tra cacciatori, perché le regole implicano il fatto che durante le battute di caccia bisogna mettere dei vestiti fluorescenti, quindi ben visibili, no? Però ecco, io qua metterei anche il fatto che il cacciatore ha delle responsabilità. Prima di sparare deve essere sicuro a cosa spara. Quindi prima di mirare o sparare a una persona, chiaramente ce ne passa, no? Chiaramente può aiutare, aiuta sicuramente a essere visibili, è sicuramente una cosa positiva. Però bisogna anche capire che il cacciatore non è che col fucile in mano per un bosco la prima cosa che si muove è spara e basta. Questo sarebbe anche, diciamo, un'immagine molto negativa e non voglio credere che sia così. Però può aiutare chiaramente a essere un po' visibili.
Ah, io mi bardo di campanelli.
Bene.
Vedi?
Non lo so,
scherzi a parte, per qualcuno già il fatto che ci sia qualcuno nel bosco con un'arma può creare mentalmente un po' di angoscia.
Beh, il discorso che facevamo prima, quando le persone conoscono la caccia, sanno cosa sta succedendo, perché comunque la caccia è poi il periodo autunnale, no? C'è chi va per funghi, c'è chi va per cervi, è comunque un raccogliere ciò che la natura ci mette a disposizione, no? Sotto varie forme, però è un po' così, no? Il discorso legato alla sicurezza è sempre importante in qualsiasi ambito, soprattutto quando ci si trova in montagna bisogna fare attenzione su vari campi, e può essere sicuramente positivo il fatto di essere riconoscibili, questo è sicuro.
Alfredo, stanno arrivando tanti messaggi?
Sì, e non solo sulla cacciagione.
Più orto, giardino?
Allora, entrambi problemi ormai legati, alcuni su Porri, che Tiziano appunto ha riconosciuto, ma anche riguardo a dei problemi che su alberi da frutto come peschi, che ormai manifestano i loro problemi dovuti alla stagione inizialmente piovosa e poi con l'assenza di prodotti chimici giustamente a disposizione dei non professionisti, ecco che le varietà e le specie molto sensibili ne soffrono tanto. Ma secondo me è anche giusto che sia così, è giusto che le persone che hanno un giardino e un orto lo tengano per non dover per forza trattare le loro piante con dei prodotti chimici, ma che facciano veramente una scelta di quali specie sono più resistenti. E qui entra in campo il giardiniere professionista, che sa davvero consigliare bene i propri clienti.
Grazie Alfredo, noi ascoltiamo una canzone e poi parliamo anche di cani, perché come accade in Ticino, anche il club grigionese dei cani da traccia è attivo, e quindi con Nicola ne parleremo, ma con Alessandra entreremo davvero nel bosco e parleremo anche con Alessandra però di questi cani, perché vedi, alla fine ovunque ti giri i cani sono davvero i nostri migliori amici. Sono quasi le 9:30 di questa domenica mattina. A partire proprio dalle 9:30 apriremo le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri ospiti e i nostri esperti. Dunque, se non avete ancora il numero alla mano, è questo, segnatelo: 0848 03 0808. Oggi al centralino c'è Tania, che saluto, carinissima, quindi voi chiamate serenamente, vi risponderà Tania, vi metterà proprio in modalità più tranquilla, che più di tranquilla di così non si può, e poi sarete in diretta insieme a noi. Oggi con noi ci sono Nicola De Tane e Alessandra Bottero, e quindi abbiamo iniziato a parlare di caccia, stagione venatoria che nei Grigioni aprirà il 3 di settembre, nel Canton Ticino invece a partire dal 5. Nicola, Club Grigionese Cani da Traccia, un club che conosci bene?
Sì, allora, diciamo, ho detto prima, 32 anni di servizio come guardia caccia, vuol dire 32 anni di conduttore cane da traccia, quindi un po' di esperienza l'ho fatta in questi anni. Il club, sì, sottostà all'ufficio caccia pesca, ha dei propri statuti e comunque è attivo nell'organizzazione, quindi il nostro cantone è suddiviso in 12 circondari di caccia, e questi 12 circondari hanno, ognuno ha una centrale operativa. Ciò vuol dire, durante i periodi venatori, i cacciatori che hanno bisogno di una ricerca possono chiamare alla centrale operativa.
Aspetta, però, ricerca, spieghiamo un attimo, perché non è detto che tutti abbiano capito che cosa fa il cane da traccia.
Sì, allora, sì, giusto. Allora, il cane da traccia in sé segue una traccia. In questo senso parliamo di animali feriti durante l'attività venatoria, quindi un cacciatore, che può succedere purtroppo, però l'animale ferito deve essere cercato, quindi bisogna far di tutto per ritrovarlo, evitare loro delle pene inutili, e col cane da traccia lo si cerca e lo si sopprime qualora si ha la possibilità chiaramente di trovarlo. Questo è il compito principale, se vogliamo partire da questo aspetto.
E quindi succede ancora, visto che c'è questo club molto molto attivo, ci sono questi cani che sono stati allenati per molto tempo, anni di allenamento e anni investiti nel insegnare sempre di più a questi cani, vuol dire che succede ancora che si spari sbagliando mira.
Allora, la legge come tale chiede al cacciatore tante cose, quindi anche prima dell'inizio della caccia deve presentare un certificato di qualifica, deve adempiere a dei criteri di tiro, altrimenti non può staccare la licenza di tiro. Quindi già lì si mettono le basi per cercare di garantire una qualità anche nel tiro. Chiaramente può succedere, la legge mette anche l'obbligo, qualora un animale venga ferito, di annuncio, bisogna effettuare la ricerca. Non è che si può dire vabbè, ho ferito un animale, vabbè, è andata male, torno a casa. No, è compito del cacciatore, deve chiamare, deve pretendere la ricerca come tale con un cane idoneo. Questo è un po' la fattispecie. È chiaro che lo sparo in montagna, ci sono varie situazioni che possono anche complicarlo, ci sono gli agenti atmosferici, ci sono le distanze di tiro, sono regolate, perché comunque da noi oltre i 200 metri non si può sparare, proprio per questo motivo, garantendo una distanza idonea al tiro e quindi cercando di diminuire il più possibile, eventualmente, di sbagliare o di ferire l'animale, soprattutto di ferire l'animale, no? Ecco, questi sono poi i criteri che si possono mettere sul tavolo prima di iniziare la caccia. Però, come detto prima, purtroppo può succedere. Dicevamo prima di 10.000 abbattimenti negli ungulati lo scorso anno, e siamo all'incirca sulle 800 ricerche che si fanno all'anno, no? E quindi vuol dire che sono dei numeri importanti comunque, no? E lì per garantire questa qualità nelle ricerche bisogna avere un'organizzazione ben strutturata, bisogna avere dei cani che danno una garanzia. Quindi per far ciò ai conduttori vengono chiesti vari criteri, quindi l'obbligo di effettuare due volte all'anno, prima dell'inizio della caccia, giornate di allenamento. i conduttori devono mettersi a disposizione almeno 10 giornate durante il periodo venatorio. Quindi se partiamo dal presupposto che i conduttori sono anche cacciatori, lasciano l'attività venatoria loro per mettersi a disposizione col proprio cane a favore inizialmente della selvaggina, ma anche del cacciatore stesso che lo richiede. Quindi ecco, è comunque un'attività forse poco conosciuta, che però secondo me va rispettata, va apprezzata come tale, perché è un servizio importante, è un tassello importante nell'ottica venatoria, e quindi ecco, in questo senso sì, un plauso a chi lo fa.
E come, assolutamente, ma scherziamo, penso che all'interno di questo lavoro, che ricordiamo Nicola, è di volontariato.
Certo.
Cioè, queste persone fanno un lavoro pazzesco e si mettono a disposizione, appunto, togliendosi dei giorni di caccia proprio per andare ad aiutare gli altri cacciatori che non dovrebbero sbagliare, però appunto a volte invece
può succedere
sì. E quindi ecco l'importanza di queste persone e dei loro cani. A proposito di cani, Alessandra, abbiamo sentito tanto parlare di cani da traccia, quindi cani che sanno ricercare attraverso il loro olfatto pazzesco, ma voi vi siete spinti ancora oltre, cioè non sangue, ma li avete allenati a ricercare il bostrico, che è un insettino grande quanto?
È un insettino grande quanto più o meno un chicco di riso, quindi parliamo 4-5 mm, molto piccolo di per sé. Sembra una pallottolina marrone scura nera, che passa come singolo insetto assolutamente inosservato, perché è molto piccolo, ma nella quantità in genere non passa così inosservato, perché basta che guardiamo intorno gli abeti rossi che vediamo, che sono normalmente verdi, quando diventano rossi, quando c'è un'infestazione da bostrico, così più inosservati non lo sono più.
Quindi bostrico che c'è in quantità importanti.
Ma il bostrico non è niente di nuovo nei nostri boschi, c'è da sempre, come c'è l'abete rosso, però sotto certe specifiche condizioni, per esempio con la siccità, con le temperature in aumento, quando ci sono degli grossi schianti da vento o degli altri effetti di mortalità che appunto vanno a causare mortalità dell'abete rosso, può aumentare il numero degli insetti della popolazione tanto e quindi causare dei danni anche estesi.
Ecco, dicevi anche schianti, ma temperature elevate, quindi stagioni vegetative più lunghe possono accelerare lo sviluppo di questo bostrico?
Sì, tendenzialmente, perché rendono diciamo lo sviluppo dalla fase dell'uovo a quando diventa un insetto adulto più veloce, e quindi l'insetto può avere più generazioni all'anno, quindi più generazioni all'anno, in parole povere, sono più insetti in giro.
Ma lo troviamo il bostrico quando si parla di abete rosso? Soltanto l'abete rosso è la sua preda?
Non è solo l'abete rosso, però l'abete rosso è proprio l'ospite, si dice, la preda principale, diciamo.
Ecco che sempre di bosco stiamo parlando, quindi come diceva Nicola De Tan, un animale riesce a sparire anche se ferito nel bosco, quindi è molto difficile trovarlo, ed è per questo che chiaramente ci facciamo aiutare dai cani. Anche nel bosco è difficilissimo andare alla ricerca del bostrico.
Sì, esatto, anche qui, perché si nasconde, nel senso che il bostrico compie il suo ciclo di vita, diciamo, essenzialmente sotto la corteccia dell'albero, quindi da fuori non lo vediamo, almeno non così facilmente. E quando lo vediamo, appunto, quando gli abeti rossi da verdi diventano proprio rossi, in realtà è tardi, perché vuol dire che l'insetto ha già compiuto il suo ciclo di vita e quindi i nuovi adulti si sono sviluppati, sono usciti e vanno a cercare di colonizzare delle altre piante.
Quindi è un lavoro particolarmente intenso. Il VSL da tempo si occupa di bostrico.
Sì, sì, sì. Non solo il VSL, diversi istituti a livello europeo e non solo, insomma, ci occupiamo del tema bostrico, perché comunque i boschi di abete rosso sono dei boschi molto presenti in Svizzera, certamente, nelle Alpi, ma in Europa anche, e quindi il bostrico è un problema, un disturbo così chiamato, che comunque affligge diversi boschi.
L'obiettivo qual è? L'obiettivo, tu correggimi se sbaglio, è cercare di arrivare prima, cioè anticipare quello che poi è il disastro che loro riescono a fare, cioè cercare di arrivare in anticipo.
Esatto, perché abbiamo detto, quando vediamo gli abeti rossi che sono rossi, è tardi per fare qualcosa per quell'infestazione. Se riuscissimo ad arrivare prima, quando l'insetto è ancora nelle fasi di sviluppo all'interno dell'albero, allora sì che possiamo considerare cosa si può fare e se eventualmente tagliare questi alberi infestati e rimuoverli dal bosco.
Mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo incontrate, a Malvaglia.
Esatto.
Mi dicevi c'è un progetto, però non te ne posso ancora parlare perché non abbiamo ancora ricevuto l'ok. Ecco che ad oggi invece questo che è arrivato, il progetto si chiama Spür Ips. Raccontaci, Alessandra.
Esatto, questo progetto qua finanziato adesso dal fondo di ricerca per le foreste e il legno del FOLE, e si occupa esattamente di combinare due tecnologie diverse. Da una parte i droni per l'identificazione iniziale, precoce, diciamo, delle infestazioni dal bostrico, e dall'altra parte i cani come impiego sul territorio per appunto andare a verificare dove e se queste infestazioni veramente ci sono.
Cani, stiamo parlando della stessa razza di cani di cui ci parlava Nicola?
Sì, tendenzialmente sono cani. Nicola pensa che parlasse del piccolo Musterlander. Noi ne abbiamo anche nel progetto. Tendenzialmente sono cani che devono essere capaci di andare a ricercare degli odori nell'aria, e quindi abbiamo diverse razze, anche ci sono anche dei Labrador che sono impiegati nel progetto, e l'idea è che questi cani vengano addestrati su delle molecole chimiche particolari che sono associate all'attività del bostrico. Tendenzialmente il bostrico comunica con gli altri insetti della sua stessa specie in diversi modi, in una fase iniziale con dei cosiddetti feromoni aggreganti, che praticamente sono delle sostanze che vengono rilasciate per andare a attirare altri insetti della stessa specie, e poi comunica con delle sostanze chiamate feromoni antiaggreganti, che praticamente quando un albero è molto infestato dice agli altri insetti andate a cercarne un altro perché questo è già pieno, e i cani vengono appunto addestrati a riconoscere queste sostanze.
Precedentemente al progetto Spür Ips si parlava di early beetle, cioè chiaramente l'utilizzo dei droni e delle fotografie che possono fare questi droni è una cosa che già da tempo fate. Adesso l'idea è quella di unire un po' il fatto di avere dei droni, il fatto di avere dei cani pronti, e i cani pronti ci sono, e unire il tutto affinché si arrivi prima all'obiettivo.
Esatto, perché coi droni abbiamo la capacità di coprire delle aree molto estese e molto velocemente, però certo che possiamo vedere le piante che sono stressate, però spesso non siamo sicuri che siano stressate a causa del bostrico o da altre cause. E quindi è lì che vengono in gioco i cani, perché i cani non potremmo impiegarli a tappeto su delle aree così estese, però possiamo mandarli in maniera mirata sul territorio, in campo, per appunto andare a verificare certe piante.
Nicola, tu come guardiacaccia il bostrico lo vedi sovente?
Ma più che altro vedi poi i danni, quando l'abete diciamo è malato, poi col tempo quando muore vedi che cambia il colore, quindi in quel senso lì te ne accorgi, ma prima è difficile per noi.
Test 2026, Alessandra, cosa dicono? Avete già iniziato a fare questi primi test? Bregaglia, Bassa Engadina, voli di droni, selezionato degli alberi da controllare, insomma avete tutto un lavoro mirato che state andando pian pianino a fare.
Esatto, quest'anno Il progetto è partito a giugno di quest'anno, quindi siamo proprio nelle fasi iniziali. Abbiamo più che altro testato come lavorare insieme tra droni e cani e anche noi ricercatori sul campo, perché effettivamente anche per noi è un po' nuovo anche come capire i cani, anche come capire quello che ci dicono, cosa vogliono dire, quali alberi hanno tendenzialmente marcato o meno, e quindi siamo in questa fase dove abbiamo testato un po' la collaborazione sul campo tra esseri umani e cani e droni.
E certo, ricordiamo Alessandra che avere il bostrico è naturale, cioè è una cosa normale averlo. Certo. Non è normale averlo in espansione e avere i nostri boschi distrutti dalla sua presenza massiva.
Sì, col cambiamento climatico più che altro questi disturbi più a larga scala ce li possiamo aspettare sempre di più in futuro. E quindi specialmente, come Nicola diceva anche prima, quando il disturbo del bostrico va nei boschi di protezione, lì che ci andiamo a fare delle domande, se la struttura che cambia del bosco, ok, se ancora ci permetterà di garantire la sua funzione di protezione.
Certo. Di quanti cani pronti per il bostrico stiamo parlando?
Al momento nel progetto abbiamo 8 cani che lavorano, quindi è una bella squadra.
Ma anche tu hai il cane?
Io ho un cane, ma non è addestrato.
No, è da divano.
È da crocchette.
Nicola, tu hai un cane che non fa bostrico, però.
No, io, come diceva Alessandra prima, ho un piccolo Münsterländer, ne ho due tra l'altro. E inizialmente ho iniziato con l'Hannoveriano, che in sé, assieme al Bavarese, sono i due cani tipici per, come cani da traccia. Da lì poi ho cambiato razza, perché comunque si possono istruire un po' tutti i cani da caccia, c'è chi è un po' più facile e quello un po' meno, ma comunque con l'impegno riesci veramente a fare tante cose, sì.
E allora, prima di ascoltare una canzone che abbiamo qui in scaletta, vorrei salutare tutti insieme, lo salutiamo, perché è vero che siamo a San Bernardino, ma la distanza è poca. Davide La Franchi, che conosci bene, che conosciamo bene.
Certo, un saluto anche da parte mia. Ciao Davide.
Ciao Davide.
E allora andiamo con la musica della domenica mattina, musica popolare. Io non vi dico cosa vedo al di fuori della terrazza, perché la piazza si animerà, Piazza Brocco, qui accanto proprio alla nostra terrazza. Sono arrivati degli uomini vestiti di nero, con degli strumenti musicali particolarmente grandi.
Mattina da lui, festa da zecchi boy, choc da benzina. Roba da mat, far di l'orloci e do mai ses da mattina. E ti coi tope shit, ti feghi litigai me. Sciale di su, forse le me che dessa bevi il caffè. Cas basaial, fatanarazom, asnom, etem uribauba, eu takapio, la sala pui, damon vazi, istamati. Da mosca sulla tenda la stanza, ma fa venire mat e sciatù sulla naso sulla panza. Fa un po' vedere che bei caviti che su. A divertirsi con i tuoi canto più da Danè. Costi veri fa, ma metti tre a suonare e sogna e canti me scema e un taca più la sala bui da un basin stamattina da lui.
Salutiamolo, il nostro Paolo Toma Michel, e andiamo con gli esperti dell'Ora della Terra, perché so che Tiziano Pedrini scalpita per darvi informazioni importanti questa mattina.
Ma ho esagerato? Di 8, chiaramente l'autunno alle porte, quindi è troppo tardi in sé per rimettere in coltura delle superfici, salvo naturalmente il formentino che entra nella sua stagione, diciamo, di coltura. D'altro canto, nell'orto cosa si può fare in questo periodo? Soprattutto raccogliere, chiaramente abbiamo un po' tutte le colture che sono ancora in raccolta, e poi in questo momento è molto importante sorvegliarle per il fatto che, visto che abbiamo già delle giornate con una certa umidità, soprattutto di notte, la peronospora del pomodoro e l'oidio sulle cucurbitacee la faranno da padrona sicuramente, e la si vede già veramente un po' ovunque. D'altro canto non c'è niente altro da fare se non quello di togliere le non dico erbacce perché non mi piace, le erbe indesiderate che si sviluppano fra le nostre colture, per il fatto che fanno un gran numero di sementi, di semi, e questo naturalmente sarà negativo per la prossima stagione. Quindi, anche se tardi, le nostre colture sono quasi al termine, togliere veramente queste piante che non sono cresciute al loro posto.
Grazie Tiziano, questo era importante da dire. Alfredo Baratella, che cosa vogliamo segnalare invece per i giardini? Non mi dire che è già arrivato il momento di fare quel lavoro che io odio.
No, non ti dico della potatura delle siepi, anche se
no,
è un buon momento per
farlo. No, quello l'ho
già
fatto, okay. però quell'altro, allora, quello dove dobbiamo fare un cambio nel nostro giardino per averlo ancora verde.
Beh, ci stiamo leccando un po' le ferite di quest'estate molto calda. E abbiamo un problema in più, quest'anno non è solamente il caldo, per cui tu magari ti riferivi a fare la trasemina nel tappeto erboso.
Odio.
Ma con la grande quantità di popiglia che c'è stata quest'anno, e sarà sempre peggio, io direi che prima di fare questo sarebbe il caso di fare un trattamento con dei nematodi, e probabilmente non solamente uno. Questo ci permetterà di lottare sulle larve, perché tutti vanno a comprare le trappole quando vedono la popiglia, ma adesso la popiglia è già attiva sotto e si nutre volentieri delle radichette del nostro tappeto erboso, e poi chiamano noi dicendo come mai ci sono queste macchine.
Ma quindi
del tappeto erboso,
cosa dobbiamo fare? Comprare la scatoletta di nematodi e poi come si piazzano?
Al vento. No, allora bisogna chiaramente acquistare questi nematodi, che tra l'altro sono uno dei pochi prodotti, proprio perché non è chimico, che possono essere utilizzati a titolo non professionale, dunque possono essere acquistati
e poi li lancio nel giardino.
Vengono miscelati, sono molto piccoli questi nematodi, sono microscopici, con dell'acqua, hanno una scadenza molto breve, dunque bisogna acquistarli e usarli nell'arco di al massimo 2 mesi, non conservarli al caldo, non conservarli neanche nel freezer, per intenderci, e spargerli sul tappeto erboso. Ricordiamo che le larve di popiglia amano terreni molto umidi, per cui il tappeto erboso, essendo irrigato, venendo irrigato spesso, è proprio un luogo dove le larve di popiglia rimangono volentieri. I nematodi anche amano luoghi umidi, per cui ecco che, essendo dei predatori delle larve, riescono a combatterli. Insieme al trattamento contro le larve di popiglia, ecco che dopo una settimana, diciamo, diamoci come termine la fine di settembre, dovremo fare la rigenerazione e una risemina o una trasemina a dipendenza di come si è presentato il nostro tappeto erboso. È un momento importante il mese di settembre perché ci permetterà di avere un tappeto bello durante l'inverno e bello anche chiuso, e dunque di avere ancora una superficie verde, popiglia permettendo.
Io li compro, poi però vieni tu a fare il resto.
Ok.
Va bene. Però io li compro. Adesso vado.
Va bene. Immagino, non costano neanche poco, tra
immagino
l'altro.
Immagino, ecco. Undermat Control.
Allora, bisogna prendere, ce ne sono diversi, bisogna prendere i nematoidi del gruppo Heteroabditis, non gli altri che sono... Se mi sfugge,
no, è importante
non l'Asterneinema, ma l'Heteroabditis. Ma se lo si chiede al venditore, dovrebbe saperlo.
Benissimo, perfetto. E allora io ringrazio i nostri esperti Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, ma soprattutto perché hanno fatto un viaggio più lungo. Cioè, aspetta, ha fatto un viaggio più lungo perché Nicola De Tanna arriva da Mesocco, quindi non ha fatto un viaggio lungo. Ma Alessandra Botero arriva da Davos. Quindi grazie mille, Alessandra, per essere stata con noi. Organizziamo una puntata al VSL a Davos.
Molto volentieri.
Dai.
Prego, sempre un piacere.
No, piacere nostro. Grazie per averti avuta qui con noi oggi. Grazie mille, Nicola De Tan. Che dire, comportatevi bene.
Ma beh, quello sicuramente, boh, le regole lo pretendono anche, ma soprattutto una caccia in sicurezza, ecco.
Grazie, davvero, ci uniamo a questo appello. Grazie a voi, andiamo con la musica perché poi arriverà una grandissima sorpresa qui in Piazza Brocco a San Bernardino.
L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.